Le 9.15, gli studi, le analisi, le riflessioni più attuali e aggiornate sul tema dell'amianto sono venute a trovarci nei nostri studi. Alessia Angelini, buongiorno, buongiorno a lei, ben trovata. E Stefano Silvestri, che voce nota
Buongiorno.
ai nostri ascoltatori, più volte da noi intervistati sul tema, entrambi igienisti del lavoro da anni, da molti anni si occupano della gestione pubblica del tema, del problema dell'amianto, al momento collaborano con l'Università del Piemonte Orientale e soprattutto collaborano ad uno studio epidemiologico finanziato con il progetto Amianto dell'Istituto Superiore di Sanità, che sta analizzando una coorte di circa 50.000 persone, ex operai, che lavoravano in aziende che impiegavano amianto. In particolare, vi state occupando di ricostruire le condizioni di lavoro e di esposizione. Io, tra l'altro, ho, diciamo così, davanti a me un doppio tomo veramente strepitoso: Amianto, un fantasma del passato o una storia infinita, che probabilmente, come dire, la quantità di saperi più completa in Italia in merito, e non solo in Italia, in merito al tema dell'amianto. Ne parliamo tra un secondo, però prima di tutto vorrei capire da voi quali le condizioni del passato e un paragone anche con la situazione attuale. A proposito del fatto, come dire, 50.000 ex operai non è un numero da poco,
No,
Silvestri, no? Che
anzi,
comparazione possiamo fare?
è molto importante aver avuto questo finanziamento che nasce con la seconda conferenza governativa tenutasi a Venezia nel 2012. E abbiamo messo insieme vari comparti produttivi, quindi questo non è uno studio di coorte di un'azienda.
Certo.
Sono molte più aziende in vari comparti produttivi. Quella più numerosa riguarda il cementamento, e cantieri navali, portuali, no? Quindi ci sono una serie di categorie di persone che per motivi di lavoro sono stati esposti per lungo tempo e devo dire fino ad almeno alla fine degli anni 70 ha delle concentrazioni di fibre aerodisperse molto molto elevate. Quindi esposizioni pesanti che in qualche caso hanno portato anche delle patologie molto legate alla dose, tipo l'asbestosi e anche il tumore del polmone. Sul
Mesotelioma.
mesotelioma il discorso è un tantinino diverso, ma comunque
È più
già nell'analisi del
complicato.
cementamento viene fuori un eccesso di rischio sia per il mesotelioma, un po' più ridotto per il tumore del polmone, ma comunque cosa che invece non troviamo, per esempio, rispetto al tumore della laringe, anche se segnalato dalla IARC ultimamente come tumore legato all'esposizione
Però
all'amianto.
voi registrate condizioni di lavoro diverse, diciamo così, no? Cioè, a un certo
Sì.
punto si è voltata pagina, grazie anche ad una sorta, sembra la storia della caduta del muro di Berlino, una sorta di annuncio in televisione fatta en passant da uno che
È
dice: ah,
vero.
poi dice fa male questa cosa dell'amianto. Una storia molto curiosa
Tito
questa,
Cortese,
davvero,
1986.
davvero, molto molto, fino a quel momento era motivo di pregio avere
Esatto.
l'amianto
Sì.
degli edifici.
Diventò cancerogeno perché lo aveva scoperto la
La televisione, per
televisione.
sbaglio, ce lo fece scappare davvero.
Sì.
E battute che poi non sono battute a parte. Oggi però lavoriamo in condizioni diverse, o no?
Naturalmente, naturalmente. Le condizioni di lavoro durante le bonifiche sono condizioni di lavoro stabilite dalla norma che nella maggior parte dei casi vengono rispettate. Vi possono essere però, quindi fino a che avremo presenti questi materiali, in particolare i materiali presenti a livello edile, garantiti al 100% dai rischi eventuali di chi non conosce il materiale, lavora in condizioni non di protezione rispetto a quel rischio lì, eccetera, eccetera, che possono comportare anche delle esposizioni attuali, magari sicuramente meno frequenti di quelle del
Certo.
passato, però fino a che è presente, questo rischio ce l'abbiamo. E oggi noi possiamo stimare che la bonifica procede con l'1% di quello che c'era nel 92 all'anno. Quindi in 27 anni abbiamo tolto il 27%.
Infatti, il sottotitolo di questo doppio volume, Fantasma del passato, storia infinita,
È
è
indicativo.
indicativo ed è una
Sì.
domanda ed è una domanda aperta. Voi avete, Alessia Angelini, Stefano Silvestri, curato il 20% dell'intero contenuto di questi due tomi che mostriamo alle persone che ci stanno seguendo in diretta Facebook in questo momento. Che argomenti avete trattato? Che argomento anche di interesse pubblico avete trattato, Angelini?
Allora, gli argomenti che abbiamo scritto sono argomenti che riguardano alcune storie importanti italiane sull'amianto, quindi abbiamo descritto la miniera di Balangero, l'azienda SIA, che era la società italiana amianto, che faceva la maggior parte dei tessuti in amianto, guarnizioni, tesseva appunto amianto, e un capitolo in particolare l'abbiamo dedicato ai gli attuali potenzialmente esposti, cioè coloro che oggi, dopo la messa al bando dell'amianto, sono potenzialmente esposti a questo materiale. E sicuramente sono le persone che entrano in contatto con questi materiali, che sono, come ha detto il dottor Silvestri, gli addetti alle bonifiche, non solo addetti alle bonifiche in quanto rimozione di amianto, ma addetti a tutto il processo di bonifica, quindi a coloro che si occupano del trasporto di questo materiale, dello stoccaggio temporaneo di questo materiale. In Italia ci sono circa 700 impianti di stoccaggio temporaneo sparsi in tutta Italia, con concentrazioni maggiori nel centro-nord, e coloro che sono addetti alla dimora definitiva dell'amianto, quindi coloro che lavorano nelle discariche. Ovviamente le potenziali esposizioni a questo materiale variano a seconda della lavorazione. Sicuramente una persona che rimuove amianto friabile, quindi che fa un'operazione di scoibentazione, si dice sarà esposto in maniera molto diversa da una persona che in discarica si occupa di mettere a dimora questo materiale semplicemente trasportandolo dal camion, dal tir, dal bidico che arriva in discarica e lo posiziona nel sito. Ovviamente coloro che scoibentano questo materiale, se utilizzano tutti i dispositivi di protezione individuale e collettiva, hanno esposizioni quasi nulle, ok? Quindi il rischio, se la normativa è adottata in tutti i minimi particolari, le esposizioni oggi sono molto più basse. Altra categoria di lavoratori che può diciamo incappare in questi materiali sono coloro che lavorano all'interno di aziende, quindi che hanno cicli produttivi in cui questo materiale è ancora utilizzato. Si parla di utilizzo indiretto, cioè cicli produttivi in cui questi materiali sono tutt'oggi usati e contribuiscono alla realizzazione del prodotto finito. Quindi si parla di coibentazioni, di tubazioni in cui scorrono fluidi caldi, certo. Oppure guarnizioni o sempre coibentazioni riguardanti per esempio caldaie o cose simili. Questo materiale è per la maggior parte, diciamo, friabile, perché è nato come friabile, perché generalmente ha una matrice legante molto meno solida, ma anche perché sono materiali che sono stati installati ormai quasi più di 30 anni fa e quindi normalmente sono degradati. Le persone che possono entrare in contatto con questi materiali in maniera cosciente, perché conoscono il materiale, perché magari devono fare delle manutenzioni su questi materiali, ovviamente se usano tutte le precauzioni hanno un'esposizione molto bassa. Però ci sono anche tutti quelli che non conoscono la presenza di questo materiale, quindi accidentalmente possono entrarci in contatto ed essere potenzialmente esposti. Quindi queste sono le categorie principali dei potenzialmente esposti oggi.
Ci sono due termini che dobbiamo differenziare, uh-huh. Silvestri, che sono pericolo e rischio, che sono due cose che vanno in qualche modo sostanziati. No, noi sì. Oggi non parliamo più di asbesto addirittura, no? Parliamo di Eternit molto comunemente. Che come possiamo, come dire, precisare a chi ci sta ascoltando questi due aspetti della vicenda, il pericolo e il rischio?
Ma allora, intanto, parlando di Eternit, che rappresenta ad oggi la presenza più diffusa, diciamo, no? In tutto il paese ed anche visibile. Intanto colgo già un errore che di solito viene fatto, e purtroppo anche dai media, di chiamare un tetto di amianto. Ecco, questo è il primo errore.
Infatti,
perché casomai infatti. È un tetto di cemento con un po' di amianto dentro.
Con anche
perché l'amianto nelle coperture di Ethernet rappresenta il 13% in peso rispetto al tutto, quindi sarebbe più opportuno chiamare
quelle semplificazioni
un tetto di cemento particolare. E poi e qui mi rivolgo sempre ai media, visto che siamo in una trasmissione, spesso vengono usati impunemente i due termini rischio e pericolo, un po' perché siamo maleducati in generale, tra virgolette, dai cartelli ai bordi dei boschi dove c'è scritto pericolo d'incendio. Allora, l'incendio è un pericolo nel bosco, in ufficio, al cinema, in macchina, da qualunque parte. È un pericolo. Al bordo del bosco, che cosa c'è? C'è che aumenta il rischio di accadimento di un incendio perché ci sono delle foglie secche.
Certo.
Quindi questi cartelli, intanto, e questo è un messaggio per i governanti, dovrebbero essere sostituiti con cartelli con scritto rischio d'incendio. Fatta questa premessa, quindi il pericolo amianto c'è ed è presente in tutto il territorio nazionale e non soltanto in Italia. Diverso è il rischio. Rischio significa che questa presenza di amianto, se stabilizzata nel cemento e non rilascia fibre in aria, e difficilmente le rilasciano i materiali compatti, ci può essere il pericolo ma non il rischio. Quello che mi interessa a me è il rischio.
Chiaro.
E il rischio però è declinato anche lì in tre passi, perché c'è il rischio di dispersione, cioè quando vado a lavorare meccanicamente a disturbare con dischi diamantati per esempio le coperture, e quindi operazioni che non si devono fare. Poi c'è il rischio di esposizione, ma il rischio di esposizione c'è se c'è qualcuno, perché altrimenti vanno a finire nell'inquinamento generale dell'aria, certo. Si diluiscono e oggi sono presenti circa 100 fibre ogni metro cubo d'aria. Le misure fatte attualmente sono molto concentrazioni molto più basse di quelle del passato, ma comunque voglio dire, ognuno di noi, a meno che non porti una maschera da mezzanotte alla mezzanotte dopo, 500 fibre in un giorno se le respira, no? Quindi questo è perché è nell'aerosol generale. Ma per passare poi dal rischio di esposizione al rischio di malattia c'è un abisso. Quindi il nostro, diciamo, il nostro messaggio è quello che il pericolo c'è, lo conosciamo, ma lo possiamo gestire, perché se ci facciamo prendere dall'ansia, che non è giustificata dal rischio di malattia, perché anche il mesotelioma oggi come oggi, dopo averne visti 30.000 a livello nazionale, possiamo tranquillamente dire che è una patologia professionale o paraprofessionale.
Ma non solo asbesto correlata, probabilmente.
Ma quello ancora non possiamo dirlo.
Quando hai un'incubazione di 40 anni, fare tante speculazioni diventa un po' complicato, diciamo.
Sì. Il problema è che se si diffonde la filosofia del basta una fibra per ammalarsi,
è finita,
blocchiamo completamente il paese.
Non c'è alcun dubbio. Vi fermo qui per il momento perché avrei ancora alcune domande da farmi. Noi tra 10 secondi abbiamo il giornale radio di Popolare Network con gli ultimi aggiornamenti, poi la seconda parte con Alessia Angelini e Stefano Silvestri sul tema dell'amianto, ancora con un paio di domande. Restate con noi. Le 9.36 di nuovo in studio con Alessia Angelini e Stefano Silvestri, stiamo parlando di amianto, stiamo parlando dei due volumi che raccolgono gli studi più aggiornati sul tema, due volumi, naturalmente non è una presentazione classica di libro perché sono due volumi e costano 180 euro, diciamo così, è materiale scientifico, diciamo, non da lettura, da libreria, però i nostri autori li mettono a disposizione a 110 euro per i nostri ascoltatori che comunque hanno sempre un benefit nell'ascoltarci, nel seguirci. Un tema importante del Stefano Silvestri, poi volevo parlare con Alessia Angelini, è il tema del momento finale, poi di scarichi, non di scarichi, eccetera eccetera, però un tema importante riguarda nuove generazioni. Cioè noi a un certo punto ci siamo detti, noi facciamo la bonifica, togliamo tutto l'amianto, tutte le malattie amianto correlate spariranno e siamo tutti contenti. Non è così semplice, nel senso che noi abbiamo magari non più le persone esposte all'amianto come 40 anni fa che si ammalano, ma abbiamo un tema di manutentori, cioè di persone che agiscono su amianto messo da altri, o no?
Sì, certo, sono, tra l'altro la casistica emergente è proprio quella dei cosiddetti manutentori, cioè la terza ondata già prevista da Selikov 40 anni fa. Infatti i casi di mesotelioma che provengono dai comparti classici, vedi ferrovie, cantieri navali, cemento amianto, sono attualmente in calo, ma il numero complessivo non cala perché vengono in qualche modo nuovi casi in manutentori, quindi del comparto edile in generale, tra muratori idraulici e manutentori di caldaie eccetera eccetera, che hanno continuato, perché dobbiamo considerare che una diagnosi fatta oggi fa riferimento a una prima esposizione avvenuta 40 anni fa, quindi non sono casi che insorgono oggi perché oggi sono stati esposti.
La cosa, diciamo, prima della lunga,
esatto, della lunga latenza.
Latenza, non incubazione, latenza, sì. Ad esempio del mesotelioma. A proposito dei tomi che citavo prima, ma anche i discorsi che stiamo facendo questa mattina, naturalmente stiamo parlando di questioni estremamente scientifiche con dati alla mano e non di altro. Prima parlavamo dei 27 anni dalla messa al bando, la bonifica, abbiamo detto un po' di percentuale anche in merito alla bonifica, però, come dire, poi che ne facciamo di questo amianto?
Allora, il problema che oggi si presenta per il processo di bonifica dell'amianto è appunto la messa a dimora definitiva di questo materiale, perché attualmente non c'è altra soluzione che mettere questo materiale in discarica. Le discariche attualmente sul territorio italiano si contano forse sulle dita di una mano, mentre nel 2012 erano più di 20. Questo perché? Perché sicuramente è dovuto a una mancanza di conoscenza del problema dell'amianto, una informazione un po' deviata che trova poco consenso popolare, ok? Però non si può pensare di continuare ad esportare questo rifiuto in altri paesi come la Germania, che per prendere questo materiale ci fa pagare dei costi piuttosto alti. Attualmente esportare in Germania una tonnellata di amianto costa circa 180 euro. Mettere in discarica oggi una tonnellata di amianto in una discarica italiana siamo su 165 euro. La Toscana era una delle regioni che aveva più discariche sul territorio nazionale, oggi sono ridotte a solo una discarica, sempre per questi problemi legati principalmente al territorio. Io penso che una delle cose più importanti che dovrebbe essere fatta per spingere questo processo di bonifica sarebbe dare una corretta informazione alla popolazione. Una delle prime cose che andrebbe detta è che l'amianto è un minerale naturale, perché c'è ancora la convinzione da parte di molte persone che l'amianto sia una cosa fatta dall'uomo,
un composto chimico
che, e questo fa molta paura.
Invece c'è nell'archeologia troviamo l'amianto.
Se passasse il messaggio che l'amianto ritrova dimora all'interno di una cava, di un buco nella roccia, che praticamente ritorna da dove è nato, le cose sarebbero molto più semplici.
Anche perché nessuno vuole una discarica, figuriamoci una discarica di amianto vicino casa, da una parte, dall'altra parte, se mettiamo un tappo, il tema della bonifica si ferma.
Rallenta tantissimo, infatti meno discariche, i costi aumentano. Fino a qualche tempo fa smaltire una tonnellata d'amianto costava circa 96 euro, fino a qualche anno fa, 5-6 anni fa, e oggi il prezzo è quasi raddoppiato, proprio perché le discariche sono meno che dimezzate, cioè più che dimezzate.
Lo slogan, a mio avviso, dovrebbe essere seppelliamolo vivo, ma facciamolo ritornare sottoterra, cioè molto meglio sottoterra che sul tetto di una scuola. Se non lo vogliamo sul tetto di una scuola, va messo da qualche parte. Questo bisogna, secondo me, il messaggio è questo: poche discariche, perché altrimenti è difficile andare a verificare il rischio, cioè costerebbe troppo monitorarle.
Non 10 per regioni, chiaro.
Teniamo memoria di dove le facciamo.
Assolutamente.
In siti che è possibile ben controllare, però creiamole a chilometro zero. Ogni regione si fa le sue due discariche, dopodiché da Google Earth non le vedi nemmeno, insomma diventano dei puntini. Ma
anche perché, perdonatemi la domanda da profano, prima dicevamo appunto è un minerale usato come minerale ignifugo in tempi veramente estremamente remoti. Non c'è modo di disaggregarlo, di trasformarlo, di disinnescarlo, diciamo così.
No. Al momento ci sono degli studi sperimentali che vorrebbero, diciamo, si dice inertizzare questo materiale, che a mio parere la parola anche inertizzare è inappropriata, no? Perché inertizzare un qualcosa vuol dire renderlo non più reattivo, invece qui si usa la parola inertizzare per dire non più cancerogeno.
Infatti sono cose parecchio diverse. Ci sono ancora degli usi dell'amianto, presumo di sì o no? Pure è al bando, non si può usare mai da nessuna parte?
No.
Parlo di altri paesi.
No. Sì. Cina, India, paesi del terzo mondo.
Sono poco più di 50 paesi che hanno bandito l'amianto nel mondo.
Quindi ne avanza un altro centinaio, per dire.
Di più. Io penso di più.
Per questo, come dire, anche nell'acquisto poi di tanti oggetti, il tema si pone con forza. Silvestri con Alessia Angelini ha passato tutta la vita a studiare il tema, assurse all'onore delle cronache per il dolce forno, perché scoprì che c'era l'amianto e il dolce forno, lo chiamarono dal New York Times al Singapore Post per questa cosa. Noi ne abbiamo voluto parlare per uscire anche da, diciamo, fatti simpatici, però c'è il grosso tema, per chiudere, del fatto che noi importiamo dei materiali da paesi che non hanno messo l'amianto al bando.
Ed abbiamo lavoratori italiani che lavorano in paesi dove l'amianto non è al bando, e che, con un grosso punto interrogativo, mi domando se il datore di lavoro che lavora all'estero in paesi dove l'amianto è consentito applichi effettivamente tutta la normativa italiana, che è una delle migliori al mondo.
La domanda rimane una domanda: amianto una storia del passato o una storia infinita? Rimane una domanda ancora, o no?
Io spero che sia finita, ma non sarà finita a breve. Sicuramente in Italia ancora un secolo.
C'è bisogno di politiche appropriate. Voi producete questi materiali che poi devono finire sul tavolo dei politici che prendono delle decisioni.
Se conoscessero bene quello che c'è scritto, diventerebbero anche più coraggiosi.
Mi sembra un'ottima conclusione, Stefano Silvestri. Grazie per esserci venuto a trovare. Grazie ad Alessia Angelini. Amianto, un fantasma del passato, una storia infinita, punto di domanda. Due tomi, New Press Edizioni. I curatori sono Claudio Minoia e Pietro Comba, con ampi studi da voi pubblicati all'interno di queste classificazioni che sono veramente di grande rigore scientifico. Grazie a voi, buona giornata.
Grazie, buona giornata.